Allora, benvenuti anche da parte mia e insomma sono come al solito un po' contento, un po' preoccupata quando inizio un percorso di lezione perché non si sa bene dove va a finire, cosa succede. Poi quest'anno in un modo un po' particolare, preoccupata perché mi sembra che così stiamo entrando in un anno dell'altro un po' speciale, no? Finiti 10 anni avendo così, prodotto anche molto, siamo forse in un tempo di ripensamento e quindi anche le lezioni, ma anche tutte le altre attività sono un po' così nell'incertezza di cosa fare da grandi, no? Dobbiamo un po' decidere che cosa facciamo da grandi. Da questo punto di vista credo che, come dire, tutti formalmente, nelle occasioni che si creano mano a mano, ma anche informalmente, nelle chiacchiere, nei pensieri, nelle riflessioni, veramente chiederei a tutti di pensare un po', no? Nel senso che l'atrio è in una scelta che è un po' quella di proseguire sulla via già tracciata, cioè fornire alcuni servizi, le lezioni sono un esempio, rivolti sia a chi è socio sia a chi non lo è, che in genere hanno un buon riscontro, le persone sono contente, come dire, l'offerta a noi in primo luogo, ma anche agli altri che partecipano, piace in genere. E quindi bene, no? Questo, piuttosto che Fede con Arte, piuttosto che altre cose, normalmente hanno un discreto successo, no? Ma contemporaneamente questo adesso comincia a sembrarci troppo poco, no? Nel senso che l'atrio non è nato come per offrire dei servizi, semplicemente, no? Un'altra delle agenzie come le parrocchie, piuttosto che l'Azione Cattolica, piuttosto che l'ennesimo che offre delle cose, no? Se c'è una cosa che almeno a Fossano non manca è la proposta di iniziative e conferenze, ce n'è sempre molte di più di quante la gente riesca a seguire, non so come dire. L'idea dell'atrio è nata più ampiamente per fare un pezzo di esperienza di un altro modo di abitare l'essere credenti e così per disegnare e provocare anche una riflessione su un profilo diverso dell'essere dei cristiani adulti rispetto alla, per dirla in un modo un po' da tirarci un po' su, rispetto alle prospettive di un futuro cristianesimo, no? Cioè come si può rimanere da credenti, da uomini e donne di questo secolo, senza rinunciare a troppi pezzi di sé, senza dover adattarsi in modo più o meno conformista a ciò che è già dato, scegliendo questo lo tengo, questo lo lascio, ma sempre in silenzio, no? L'idea sarebbe quella invece di non stare più tanto zitti, no? Non tanto facendo delle polemiche dei documenti, ma facendo delle altre cose. Allora, questa era un po' l'idea originaria. Non so la sensazione che ha ciascuno di voi, come dire, in questi 10 anni il clima generale è un po' peggiorato, la pressione al conformismo a tutti i livelli è un po' più forte di cosa era 10 anni fa, no? E la difesa di ciascuno di noi, travolto dall'esistenza, affaticato, senza fiato, oppresso dalla crisi economica, da tutto ciò che va accadendo, è quella a essere molto di più ancora in questo atteggiamento di dire ok, questa cosa mi interessa, la prendo, questa cosa mi piace, questo in fondo al cuore ci credo, dunque conservo questo spazietto, ma tutti senza investire energie, no? Tutti un po' diventando selettivi e avendo la sensazione che tutto il fiato che abbiamo lo dobbiamo mettere a sopravvivere. Allora, lo dico in modo molto semplice, spero chiaro e anche forse un po' duro. A me personalmente, ad alcuni amici con cui in questi mesi anche estivi abbiamo parlato di questa cosa non piace. A me, per me, non mi va, no? L'atrio era nato proprio per evitare questa cosa qui, no? Senza creare un'ulteriore omologazione, no? Un'altra cosa su cui bisogna essere tutti d'accordo, no? Creare uno spazio dove sia possibile anche fare cose diverse, ragionare, confrontarsi e così via. Ma anche non pensare solo sé e la propria sopravvivenza, pensare anche a questioni più ampie. Quest'estate abbiamo fatto come atrio, alcuni di noi c'erano, questo seminario sull'uso del denaro, che è stato proprio il gesto di pensare una cosa, non noi, no? Non il mio ombelico, non le mie esigenze primarie, non la mia interiorità, ma forse proprio il massimo dell'oggettivo di ciò che riguarda altri. Ed è stata un'esperienza, devo dire, molto bella. Chi c'era, può dire la sua, ma insomma mi sembra che eravamo tutti molto contenti. Cioè, continuiamo a essere dell'idea che pensare anche agli altri non sia meglio solo perché è più giusto, ma sia meglio anche per noi. Cioè, che uno alla fine è un po' meno depresso, no? Se non pensa soltanto al proprio ombelico. Quindi, questo è un po' il quadro del passaggio in cui siamo. Dunque, certo, non sono decisioni, non è che non succederà niente né quest'anno né l'anno prossimo improvvisamente. Però forse se ci vengono delle idee, dei pensieri, delle riflessioni su questo, sia in luoghi come l'assemblea dopo, ma anche più in generale, in chiacchiere, in scambi di mail o in occasioni varie, proviamo a pensarci un po' tutti. Per questo motivo, da questo punto di vista, abbiamo pensato di dedicare lo studio, il momento del venerdì sera, appunto Carlo prima diceva, poi di cosa si tratta, a una riflessione più teorica su questa questione qui, quindi un po' quale prospettive future per il cristianesimo, no? Non tanto dal nostro singolo punto di vista, ma studiando degli autori, dei pensatori, dei teologi che ci hanno pensato, almeno sentiamo che cosa hanno detto gli altri su orizzonti più ampi, no? Forse ci viene qualche idea anche a noi, ecco. Quindi questo è un po' il percorso che si fa il venerdì sera, se qualcuno di voi è interessato, ovvio che poi inevitabilmente ragioniamo anche di noi, oltre che ragionare degli autori che leggiamo, no? Per cui anche lì è un luogo dove si può cominciare a far circolare delle idee, delle riflessioni. Per immaginare come saranno i prossimi 10 anni dell'atrio. Bene, invece il percorso delle lezioni, anche questo non si allontana di molto, nel senso che anche il programma pastorale di quest'anno della diocesi propone un percorso, diciamo, per dire uno slogan, sulla cittadinanza della doppia città, su essere cristiani e laici, e esseri umani. Tanto radicati nell'esperienza di chiesa quanto radicati nella vita che condividiamo con tutti gli uomini e le donne di questo tempo, no? Come si fa a tenere questo piede in due scarpe, no? Questa scomoda posizione di giocare una fedeltà a due mondi, no? E ci sembrava bello, come dire, una bella congiuntura questo, che questo tema fosse il tema di tutta la diocesi di Fossano-Cuneo. Perché ci sembrava che andasse anche abbastanza a pallino sulle cose che stavamo pensando noi. Ci è venuto il sospetto che non siamo i soli depressi in questa diocesi, che c'è, come dire, una più ampia fascia di depressione politico-istituzionale. E quindi ho detto: vabbè, pigliamo però come un segno divino questa cosa e proviamo a mettere a servizio una cosa che sappiamo fare, che sono le lezioni rispetto a questa riflessione, no? Cioè, proviamo a vedere se percorrendo la scrittura questo ci aiuta in qualche modo a districarci, a capire a modo nostro, cioè secondo lo stile proprio dell'atrio, no? Non cercando immediatamente una risposta chiarificatrice, chiara, unitaria, no? Ma più facendoci guidare a domandarci attraverso la scrittura, come si sta, come si abita questa duplice fedeltà, questa duplice appartenenza. Già più volte abbiamo un po' parlato delle origini storiche e culturali di questa situazione, no? Faccio 3 minuti, poi entro nel merito del testo biblico, ma 3 minuti a forma di cartone animato di richiamo storico-culturale, cioè 600 anni di storia della filosofia e della teologia in 3 minuti, per dire come siamo arrivati a questa situazione, no? All'origine della vicenda cristiana, l'abbiamo detto tante volte, c'è un mondo, che è il mondo mediterraneo, greco-romano, prima giudaico, poi greco-romano, che ha la sua, noi oggi la chiameremo cultura, cioè cultura non vuol dire le accademie, vuol dire un modo di vivere, un modo di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, delle convenzioni su ciò che è socialmente accettabile, ciò che va rifiutato, ciò che no. Dunque la schiavitù era normale, dunque che ne so, quando si faceva una famiglia funzionava secondo alcune regole, c'era un modello di famiglia e così via, no? In tutte le cose ordinarie, quotidiane, pubbliche, riconoscibili. Il cristianesimo nasce alle province di questo mondo culturale, non nasce certo al centro del dibattito culturale, ma in una provincia periferica. Come l'esperienza di alcuni, un gruppetto che facendo l'esperienza della sequela di Gesù e poi della sua morte e risurrezione, ammesso che sappiamo cosa vogliono dire queste due parole, non che lo sappiamo noi, ma come dire, che siano chiare queste parole, Ma incontrando questo rabbi e facendo l'esperienza di che cosa gli è successo, che viene crocifisso, che loro dicono che è risorto, eccetera, si ritrovano a dover destrutturare e ristrutturare tutto il loro modo di vivere. E dunque all'inizio, nei primissimi anni, vivono come tutti gli altri, il libro degli Atti ci dice che continuano ad andare a pregare al tempio come facevano prima, cioè che fanno tutte le cose, ma contemporaneamente di ogni cosa cominciano a chiedersi, ma questo funziona, è giusto, non più rispetto alla nostra cultura, ma rispetto all'esperienza che abbiamo fatto, questa cosa mostra l'esperienza che abbiamo fatto o la nasconde, no? Per cui nelle lettere di Paolo voi trovate che le prime comunità scrivono a Paolo e gli dicono si può mangiare la carne offerta agli idoli, perché in fondo se Gesù è l'unico Signore, gli idoli non sono niente, dunque la carne offerta agli idoli costa pure meno, perché gli idoli non la mangiano, dopo la vendono, però la vendono a poco. Si può o non si può? C'è qualcosa di strano? Perché è chiaro che nella cultura, a noi questa domanda ci fa ridere. Ma in quella cultura lì era scontato che quella lì era una cosa sacra, non si poteva toccare. C'era un sacco di. Però loro cominciano a dirsi: ma forse non è così sacra, cioè forse chi se ne frega, no? E Paolo allora dice: ok, gli idoli non sono nulla, dunque quella carne è buona come tutta l'altra carne, se conviene compratela, non c'è niente di male. Ma se qualcuno tra di voi ne fosse scandalizzato, piuttosto non compratela. Perché il primo criterio è la carità, è il rispetto di chi eventualmente non capisce. E in questo lui mette un nuovo criterio, ok? Questa cosa qui comincia così e poi la domanda si può fare il servizio militare, poi ma quelli che durante le persecuzioni hanno tradito, tanti sono morti martiri, invece altri hanno detto no, no, va bene, non sono cristiano, poi finiscono le persecuzioni e questi qua dicono no, però io ci credevo, cioè io vorrei di nuovo essere cristiano, no? E lì alcuni gli gira perché dice: ma come? Quelli lì sono morti martiri e tu hai fatto tutto, ti sei salvato, eh? E allora si chiedono: ma è giusto riprenderli? Non è giusto? No? E allora poi ci sono i primi concili, cominciano a dire: come si racconta questa esperienza di Gesù? Allora all'inizio ognuno la racconta secondo la sua creatività. E poi appunto viene, che ne so, il Concilio di Calcedonia che dice: bisogna dire che Gesù è vero uomo e vero Dio. Perché bisogna dire così? Perché se diciamo che è solo uomo ci perdiamo questo pezzo, se diciamo che è solo Dio ci perdiamo questo pezzo, dobbiamo riuscire a dire tutto, no? Perché nel frattempo sta morendo la generazione che ha fatto l'esperienza e bisogna avere delle garanzie per raccontare agli altri. Ok, credo di avere questi esempi, sono chiari. Si può continuare. Quindi praticamente in questo cerchio grande che era la cultura mediterranea, questo piccolo puntino comincia a allargarsi, a impregnare di sé tutto, più o meno fino al 1100-1200, all'epoca cosiddetta gregoriana, in cui tutta la cultura è rielaborata in categorie cristiane. Cioè non c'è più una cultura mediterranea che non sia detta cristianamente. E non dice niente sulla fede, cioè se quelli ci credevano o non ci credevano, alcuni ci credevano, altri non ci credevano, esattamente come oggi, ma il linguaggio condiviso, sociale, eccetera, era automaticamente cristiano, il tempo si contava dall'Angelus, dall'Ave Maria all'Angelus, dall'Angelus al Vespro. Nessuno di noi oggi direbbe ci vediamo al Vespro, no, perché ti guardano e ti dicono, uno dice ci vediamo alle 5. Alle 6, alle 7, perché noi non abbiamo più una mediazione religiosa culturalmente, abbiamo una mediazione nata dalla rivoluzione scientifica. Precisione: le ore si dividono in 60 minuti, minuti in 60 secondi, c'è cioè una misura oggettiva indiscutibile che non è vero, ma no, abbiamo questo mito. Dunque, alle 5 supponiamo che sia un'ora precisa. Ma allora. Al XII secolo invece tutto è detto in linguaggio cristiano. Bla 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 bla, comincia quel processo che si chiama secolarizzazione, cioè l'economia, la politica, la filosofia, la scienza cominciano a dire: ma perché dobbiamo essere. La crisi di Galileo è tipico, no? Perché bisogna fidarsi più della Bibbia che di quello che vedo, no? E cominciano a volere un'autonomia, un linguaggio, una mediazione culturale che non sia religiosa. E i due cerchi, però, non è che uno si comincia a sgonfiare, perché nelle culture non funziona così. Rimangono identici, però ma non sono più perfettamente sovrapposti, cominciano a slittare e ci sono, e si chiama secolarizzazione, tutti dei pezzi di vita che non hanno più sopra una mediazione linguistica, concettuale di tipo religioso. Quello che ci dimentichiamo spesso di dire è che dall'altra parte ci sono tutti i pezzi di religioso che non hanno più un pezzo di vita sotto. Per esempio la devozione, che comincia a svilupparsi, a svilupparsi, a svilupparsi, per cui uno dice perché bisogna fare i 7 primi venerdì, i 9 primi sabati, accendere 6 candele, fare la novena così invece che così, no? Come dice Linus, se prego così ottengo quello che chiedo, se prego così ottengo il contrario. Cioè, comincia a diventare una macchina che non ha più reazione alle domande di quello che succede nella vita. Noi siamo alla fine di questo processo, i due cerchi sono completamente, non hanno più nessun punto sovrapposto, si toccano in un punto e quel punto è la coscienza dell'individuo. Ognuno di noi è attraversato dalla separazione del religioso e del, quello che noi oggi chiamiamo, laico. E dunque noi ci abbiamo dentro tutti e due i mondi. Da una parte ragioniamo come uomini e donne di questo secolo sull'economia, sulle assicurazioni, sulla previdenza per la pensione, l'integrazione alla pensione, su con che criteri comprare una casa, che tendine mettere, non ci verrebbe in mente che è un problema religioso, no? E poi dopo, se siamo credenti, abbiamo queste cose religiose, no? Cioè andiamo a messa la domenica, che giustamente è un'altra cosa, cioè passiamo da un cerchio all'altro cerchio, no? E abbiamo la sensazione che per essere credenti bisogna fare delle cose religiose, andare alla giornata mondiale della gioventù, fare degli incontri di preghiera, leggere la Bibbia, cioè fare delle cose religiose, se no dopo uno fa solo delle cose laiche. Riesco un poco a spiegarmi. Spero che sia anche molto chiaro come questa è un'aberrazione totale, nel senso che non è che c'è una vita e poi il suo doppio religioso, c'è una vita sola. No? Quando dobbiamo mettere insieme questi due cerchi, abbiamo il problema del rapporto fede e vita. E diciamo, ah, che cosa implica nel lavoro il fatto che io sono credente, stiamo lì e ci scervelliamo e cominciamo a fare tutte quelle alchimie, no? E certo, beati i poveri, sì. No, giusto, però se io faccio il commercialista non è che posso impoverire i miei clienti perché sono più beati i poveri. No, non funziona così. Allora, beati i poveri è una cosa, sì, poetica, religiosa, appunto, no? Che fa sì che proprio non esageri di brutto, cioè ti dai alcuni limiti, per cui non fai proprio delle porcate immonde. Però poi nella sostanza le regole dell'economia sono quelle lì, sono oggettive, mica puoi discutere, no? Riesco un po', cioè sto un po' ironizzando, ma riesco a far vedere dove sta il problema, no? Giustamente noi dunque abbiamo il problema della fedeltà a due città, nel senso che per noi esistono due città. Ci farebbe paura che ne esistesse una sola, perché noi chiamiamo questo teocrazia o fanatismo. Cioè l'ideale che tutto deve di nuovo passare per la mediazione religiosa non ci sembra tanto un ideale, ci sembra un passo indietro, non un passo avanti. Perché ci sembrerebbe che allora cosa facciamo? Torniamo alla teocrazia, al Papa Re, no? No, non ci piace, giusto che non ci piaccia. Però l'altro ideale quale sarebbe? Che non c'è più un religioso, che c'è solo un laico generico e tutti siamo dispersi nel mondo delle cose? No. Cioè, voi capite che, come dire, la questione è seria. Per questo c'è stato Vaticano II, no? Che si è chiesto, Chiesa chi sei, proprio a questo sproposito, dicendo, in questa situazione cosa vuol dire pensare una Chiesa? No, che cos'è una Chiesa? Che cosa deve fare? Perché nella logica teocratica una chiesa è un potere come tutti gli altri poteri, e se è più forte meglio, perché può mediare culturalmente i valori, le leggi, le abitudini culturali e così via. Allora, per esempio, in Italia negli anni, non 200 anni fa, negli anni 60, il Venerdì Santo la televisione e la radio trasmettevano solo musica classica, no? Perché c'era ancora un tale potere della Chiesa, e a noi onestamente ci pare troppo. Nel senso che se uno vuole fare il Venerdì Santo può anche tenere spenta la televisione, cioè che problema è, no? Se ritiene che questo violi il Venerdì Santo. Ma dall'altra parte, che sia un giorno in cui non c'è più nessun rimando sociale a ciò che accade, al fatto che è Venerdì Santo, fa sì che metà di noi, che sono credenti con le migliori intenzioni, ma che quella mattina lì vanno a lavorare come tutte le altre mattine, arrivano magari alle 6 di sera e dicono: cavolo, oggi era venerdì. A me, lavoro in una università pontificia, nel bar e nella mensa della nostra università, nei venerdì di Quaresima e Venerdì Santo, tu trovi normalmente la carne. Cioè, non si fanno proprio il problema, no? Essendo una pontificia cattolica università. E dunque io addento l'hamburger e poi dico: ah cavolo, ma oggi è venerdì! Anzi, è anche venerdì santo dopo aver addentato l'hamburger, no? Perché non hai nessuna mediazione culturale che ti. Lo sto dicendo con delle clownerie, ma. Allora, questo è il problema dell'essere cittadini di due città. Dunque, un bel problema, interessante, ma che nella Bibbia non c'è. Cioè, non ce l'avevano questo problema, perché questa è una lettura dei nostri occhi, è qualcosa che non era proprio previsto nell'antichità. Per esempio, le società teocratiche nell'antichità erano normali. L'idea di autorità era: c'è il padre maschio, padre di famiglia, che rappresenta le autorità, il re e il papa, che a loro volta sono direttamente investiti da Dio. Punto, fine della trasmissione, altro che laicità. Ok? Dunque noi dobbiamo fare un percorso nella scrittura che è un po' strano, perché dobbiamo cercare qualcosa che la scrittura non ci offre, ma dobbiamo cercare degli elementi che ci conducano a trovare i criteri per ciò che la nostra cultura ci offre. Che è la situazione, tra l'altro, la più difficile per noi. In questo è sempre in agguato la lettura ideologica della Bibbia, cioè, se io ho deciso che quel problema lì si risolve facendo la scelta dei poveri e la guerra di liberazione in America Latina, troverò tutti i testi che difendono i poveri. Ma se io ho deciso che quel problema lì si risolve avendo un governo che fa delle leggi che garantiscono i cattolici, nella Bibbia troverò tutti i testi dove si dice che il re deve proteggere il suo popolo. E se io ho deciso che quel problema lì si risolve in un altro modo, troverò tutti i testi che difendono la mia ipotesi. Mi sono spiegato un po', per favore, ditemi di sì. Allora, che percorso facciamo? Avete in mano il programma. La scelta è stata quella di un solo testo dell'Antico Testamento, quello di cui ci occupiamo un attimo oggi. E poi di attraversare i Vangeli e in ultimo l'Apocalisse, cercando dei criteri, non delle soluzioni a questo problema, che ripeto, è un problema che non c'è nella scrittura, ma cercando dei criteri. Ovvio, questo presuppone l'analisi che io vi ho raccontato prima, cioè io sto dalla parte di quelli, lo dico fin dalla prima volta, che pensano che non sappiamo ancora quale sarà la forma possibile. E che guardare indietro e dire com'era bello 50 anni fa non serve. Che dobbiamo avere il coraggio di vincere la depressione e andare verso il futuro, ma sapere che il cristianesimo è posto di fronte a una sfida, io lo dico spesso, che negli ultimi 2000 anni, l'ultima volta che era successa era verso il IV-V secolo. Negli ultimi 15 secoli non si era più trovato in una situazione così. Quindi abbiamo proprio perso memoria di come si fa. E dobbiamo metterci con santa pazienza. In particolare, poi l'8 novembre riprenderemo quel testo che ci ha anche preso al seminario sul denaro, sugli amministratori infedele, così per riprendere questo tema del denaro, cioè cercando dei criteri, la mia scelta è stata quella di cercare dei testi che parlino dei problemi. Non del problema, cioè che parlino delle cose fondamentali dell'esistenza, il denaro, il potere, le relazioni affettive, che sarebbero il luogo dove questa articolazione si fa. tra due città. Non la teorizzazione su cosa. Non troverete il testo date a Cesare quel che è di Cesare, Dio che si cita sempre, no? No, perché qui il problema non è che rapporto sta la Chiesa con lo Stato, ma il problema è come facciamo noi a maneggiare il denaro rimanendo credenti. Come facciamo noi ad avere relazioni con affettive, familiari, genitoriali, cercando di non perdere la fede e così via. E questa è l'impostazione. Ok, poi lo vediamo un po' mano a mano. Bene, fatta tutta questa mostruosa prefazione, cominciamo dall'inizio, che sembra banale ma non è vero, cioè cominciare dall'inizio è già una scelta. Perché su questi problemi qui la tentazione è sempre quella di cominciare da dove siamo noi, cioè di cominciare dal nostro problema e poi cercare appunto nella scrittura la giustificazione al luogo che abitiamo. Vorrei invece, e questo è il motivo per cui c'è questo testo di Genesi, cominciare dall'inizio, cioè vedere laddove. Secondo la scrittura, nei primi capitoli della Genesi c'è questo disegno del progetto di Dio sull'umanità. Che cosa si dice? Non in generico sulla creazione dell'uomo e della donna, bla, ma in concreto sulla fatica di tenere insieme cose diverse. Cioè, nel progetto originario di Dio, che cosa si dice quando ci si trova di fronte a una duplicità, a una duplice fedeltà? E per questo ho scelto questo testo del capitolo 4, il cui racconto, il contenuto lo conosciamo tutti, soprattutto conosciamo due o tre versetti, ma forse non abbiamo mai letto il testo nella sua interezza. Lo leggo. Adamo si unì ad Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: Ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: Perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. Questo versetto 7 è un versetto chiave, eh? E soprattutto uno dei versetti, secondo me, più mal interpretati. Caino disse al fratello Abele: Andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: Dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo, che per opera della tua mano ho bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, Caino era agricoltore e Abele pastore, quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, a oriente di Eden. Attenzione a questi ultimi versetti. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di città, che chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mequael, Mequael generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra Zilla. Ada partorì Iabal, egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal, egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro, e la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Allora, genere letterario mitologico, quindi un racconto delle origini, per noi molto strano, perché c'ha quest'aria da c'era una volta un re e aveva un grande castello, cioè ci fa favola. Ma il genere letterario mitologico delle origini è un genere invece molto efficace, perché esattamente come le fiabe, con alcune immagini semplici che colpiscono la fantasia, che ti fanno vedere. Cioè, ti dice, ti dà delle costole dell'esperienza umana, no? Tutti ormai sappiamo che le fiabe lavorano su le grandi paure dell'umanità, i grandi desideri. Allora, in tutte le fiabe c'è un desiderio d'amore, la principessa che vuole sposare il principe, c'è sempre una difficoltà. E poi c'è sempre un modo però per combattere questa difficoltà. La difficoltà non è l'ultima parola, no? Perché questa è la struttura fondamentale della nostra esistenza, una costola portante, un desiderio ti muove, la realtà può creare dei problemi, non ti scoraggiare, vai. Allora, i racconti mitologici hanno questa struttura, ci dicono con delle immagini, degli assi portanti, no? Delle questioni che ci riguardano tutti. Che cosa ci dice questo racconto? Prima c'è il racconto della creazione, c'è Dio, c'è l'azione di Dio, Dio che crea tutto bello e buono. Questa bellezza e bontà, questa armonia, questo mondo che funziona, dove la terra dà frutto senza fatica, dove il gregge sta insieme al leone, dove tutto è pacificato, che sarebbe il sogno infantile di ciascuno di noi, che ci sia un grande papà, possibilmente onnipotente, che ci pensa papà. E che io faccio bene i compiti, mi danno 10, la vita funziona e uno alla fine passeggia nella brezza della sera, cioè si rilassa proprio contento. Il grande sogno che nessuno di noi, nonostante le ferite narcisistiche, il realismo, il dolore, abbandona mai del tutto. Poi impariamo a farci i conti, poi no, però tutti in fondo ci speriamo che se uno fa tutto bene, è bravo, si impegna, alla fine qualcuno risolve. Bene, questo grande sogno infantile che, guarda caso, nel linguaggio dei miti viene messo dalla parte dell'azione di Dio. Cioè, il nostro sogno infantile, ma anche il nostro desiderio vitale di bellezza e di bontà. La scrittura ci dice, signori, o sta in mano Dio oppure è una regressione. Se te lo aspetti da qualcun altro, sarai deluso. Dio può fare questo e Gesù ci dirà e lo farà nell'ultimo giorno. Ma il tempo della storia non è il tempo di questo. Perché? Perché nel tempo della storia il soggetto non è più Dio. Usciti dal paradiso terrestre, abbandonato questo presepio dove ogni statuetta sta al posto suo e fa sempre lo stesso gesto e tutto è perfettamente in armonia, nessuno occupa lo spazio di un altro. Quando è che si esce da questo presepio? Quando Adamo ed Eva pensano che vorrebbero occupare lo spazio di Dio. Cioè, gli umani non stanno fermi, vorrebbero sempre occupare lo spazio che è già occupato da qualcun altro. Si esce da questo presepio e arriviamo a questi capitoli qua. E la prima cosa che ci viene detto è: Adamo si unì ad Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì, prima Caino e poi Abele. L'azione creatrice si è spostata, il soggetto della storia non è più Dio. Dio ha fatto i babacciu di fango di Adamo ed Eva, gli ha dato il soffio e questi si sono. E invece dopo si partorisce. Cioè, gli umani devono fare qualcosa anche loro perché ci sia ancora vita sulla terra. E questo versetto qua, come sempre, il primo versetto che noi saltiamo, è invece decisivo. Cioè, qui si dice, signori, non stiamo più parlando del nostro desiderio, stiamo parlando delle cose come vanno, di quando tocca a noi. Stiamo descrivendo laddove noi ci mettiamo all'opera. Collaborando all'azione creatrice di Dio? Sì, certo. Quando Dio caccia nel racconto delle Genesi dal paradiso terrestre, non dice e adesso vi schiaccio come delle formiche perché mi avete disobbedito, no? La sua non è una violenza distruttrice. Certo, il tono è quello mitologico, bello, violento, perché era un padre padrone, perché non avevano l'idea dei padri democratici nel 1300 avanti Cristo. Cioè, un padre era uno che alzava la voce, se no non era un padre. Dunque Dio alza la voce. Ma il contenuto della sua maledizione è buffo, non so se l'avete mai letto. Che cosa succede quando si è cacciati dal paradiso terrestre, si diventa grandi, si prende casa da soli, si lavora, si fanno figli, si parla, cioè, il contenuto della sua benedizione è vi tocca, della sua maledizione è vi tocca diventare grandi. E qui stanno diventando grandi, dunque partorisce Adamo ed Eva, Eva partorisce Caino, che è il primogenito, e poi Abele, che è il secondogenito, e dice: ho acquistato un uomo al Signore. Che è una bella frasetta per una che è appena stata cacciata dal paradiso, cioè, come dire, no? Ma qui quello che ci si sta dicendo è: signori, quello che ci compete può essere più o meno faticoso, diventare grandi è abbastanza una rottura, ma se vogliamo acquistare qualcosa per il Signore, fare qualcosa per Dio, non abbiamo alternativa, dobbiamo diventare grandi. Con l'assunzione di responsabilità, di dolori, di errori, di confusione, di uscita dal desiderio infantile che questo comporta, ci tocca diventare grandi. Perché questo è l'unico modo per acquistare qualcosa per Dio. Detto in altre parole, più del Novecento, non abbiamo che questa vita per vivere la fede, non ne abbiamo un'altra, una religiosa, una pulita, una. No, ci abbiamo questa. E dunque, qui possiamo acquistare qualcosa per il Signore. Beh, un primo e un secondo genito, nella scrittura, il primo genito che in quella cultura era l'oggetto dei privilegi, no? Quelle erano culture dove l'eredità non si divideva sempre per mancanza del principio democratico, ma anche perché non sarebbero sopravvissute le famiglie se tutto si frammentava, no? Voi sapete che la suddivisione dell'eredità è un principio che in Occidente comincia dopo il 1700, cioè dopo la grande moria delle pesti e delle guerre in Europa, le guerre dei cent'anni, la guerra dei trent'anni. Per un motivo molto banale, che è che l'Europa è al suo minimo storico dal punto di vista demografico, è praticamente disabitata, e quindi continuare col criterio precedente di dare tutto al primogenito e gli altri di fatto crepavano di fame, nella buona sostanza, non avrebbe garantito la ripresa demografica dell'Europa. E quindi si studia questo nuovo sistema, le cose si dividono. Ma per i 30.000 anni precedenti, l'eredità funzionava così: il primogenito piglia tutto, gli altri ciccia. Fine. Questo era il criterio. Dunque, il primogenito è il soggetto di privilegi. Nella scrittura, che il primogenito sia soggetto di privilegi, si dice quando accade che c'è la morte di un patriarca, eccetera, ma il primogenito è sempre il cattivo. Sempre. Che anche qui ci dice qualcosa. Cioè, sta storia dei privilegi era culturalmente accettata, ma non digerita, eh? Cioè, gli rimaneva qua uguale, anche se non c'era l'idea di democrazia. Cioè, forse criterio più generale, detto con linguaggio del Novecento, non esistono scorciatoie. Cioè, diventare grandi, si può provare a fare delle scorciatoie, ma non conviene se diventa cattivi. Se la via per diventare grandi è quella del privilegio, la scrittura dice: signori, diventerete cattivi, fate pure, ma diventerete cattivi. Non si dice vi andrà male. Qui gli è andata peggio il secondogenito, che non sappiamo se era buono, ma comunque almeno non era cattivo. ma ce lascia la pelle, quindi come dire, non è che gli è andata benissimo. Non si dice se scegliete la scorciatoia dei privilegi invece di diventare grandi vi andrà male. Magari vi va bene, ma diventate cattivi. E qui già due o tre pensierini si potrebbero fare. Bene. Ora, Abele era pastore di gregge che inò lavoratore del suolo. Queste due cose sono nella cultura che produce questo testo tutto. Cioè, si possono fare due cose al mondo. Essere pastore o essere agricoltori. Dunque, questi due sono uno pastore e un agricoltore. Cioè, sono tutta la complessità del reale. Ovvio, rispetto ad oggi è una complessità piuttosto semplice. Ma l'informatico non c'era. Questo testo non a caso finirà con il padre dei suonatori di flauto di cetra, il padre dei fabbri, no? Cioè la complessità si moltiplica immediatamente, in 10 versetti aumenta. Quindi figurarsi da allora adesso. Cioè, la prima regola del diventare grandi è rendersi conto che il mondo è complicato. Non solo, ma che noi siamo tante cose, no? Tanti pezzi. Alcuni biecamente materiali, pastori, agricoltori. Altri un po' più creativi, suonatori di flauti e di cetre. Vabbè, così. C'è anche un aspetto estetico. Qualcuno già, terzo settore, i fabbri, no? Cioè, si comincia già, quello non produce niente di suo, però serve a fare gli attrezzi per quelli che producono, le cose. Ah, è già successo tutto, c'è già la globalizzazione, cioè già si vede dove si andrà a finire. Non so se adesso, ancora una volta clownescamente, ma mi sembra visibile la questione. Bene. E poi ci sono questi versetti, dal 3 al 7, che sono terribili, perché la cosa drammatica di questi versetti è il totale assoluto apparente, sottolineato 6 volte, apparente, come dire, disinteresse alla realtà da parte di Dio. Tutti e due offrono i primogeniti del gregge o i frutti, e Dio gradisce uno e non gradisce l'altro. E non c'è detto da nessuna parte quale cavolo di motivo. E poi, infatti, quando si racconta questa cosa ai bambini, nella tradizione popolare si dice: perché Caino aveva offerto frutti marci, mentre Abele aveva offerto i più bei. Però nella Bibbia non c'è questa cosa, lì è una giustificazione che noi troviamo perché non possiamo pensare che Dio sia così senza ragione da gradire uno e non gradire l'altro. E questo è veramente il dato inquietante, se volete, tradotto oggi, ma perché la vita a volte funziona, a volte no? Perché a qualcuno sembra che tutte le cose gli vadano l'acqua per l'orto, tutto funziona, e ad altri sembra che tutto gli va storto? Perché? Di chi è la colpa? Guardate che la domanda permane, no? Al capitolo 9, mi pare, di Giovanni, i discepoli chiederanno, vedendo un cieco nato, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per essere nato cieco? Perché bisogna trovare un motivo, no? Pensate a noi, quante energie mettiamo di fronte a qualsiasi problema a cercare il colpevole, no? E ci rassegniamo malissimo all'idea che non ci sia un colpevole. Cioè, che cosa si dice qui? Qui non si sta parlando di Dio e della scelta di Dio. Nei primi 3 capitoli si parla di Dio. Dio crea. Qui si sta parlando sotto il versetto di Adamo che si unì ad Eva e concepì e partorì. Cioè si sta parlando di noi, di cosa succede nella storia, è descrittivo. E si dice, la storia è ambigua. La storia a volte funziona e a volte no. A volte riceve benedizioni e a volte no. E ci sono dei motivi, ma non c'è un motivo radicale. Non è necessario sbagliare qualcosa perché le cose non funzionino. Cioè, quello che si dice qui è: voi non siete Dio. Diventare grandi significa sapere che le cose a volte funzionano e a volte no. che uno fa del proprio meglio, si impegna, ce la mette tutta e magari non raggiunge un risultato, o se volete ancora, che il criterio non è la giustizia astratta, ma il criterio della vita è la realtà, che è diverso. Questa è una lezione durissima per noi, quasi intollerabile. Riprendo subito questa questione, ma non la voglio lasciare, ma vado avanti perché Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. E Dio gli dice: perché sei irritato? Se agisci bene, non dovrai forse tenere alto il tuo volto? Ma se agisci male, il peccato è accovacciato alla tua porta. Allora noi come leggiamo questa cosa qua? La leggiamo dicendo: sei incazzato perché hai peccato. Qui si dice esattamente il contrario, se ti deprimi peccherai. Guardate, qui c'è un'inversione nella nostra lettura di tipo moralistico molto grave. Si dice: te perché sei cattivo? Perché ti sei scocciato che Dio non ha accettato la tua offerta? Perché hai il volto abbattuto? Perché sei un peccatore, dunque gli avrai offerto frutti marci. Questo è il ragionamento. E dunque, se io non offro mai frutti marci, io devo essere sempre benedetto. Questo è il nostro ragionamento, perché io non ho peccato e dunque le cose mi devono funzionare bene. Ma qui quello che si dice è esattamente il contrario. Si dice: se tu hai fatto quello che dovevi fare, se hai agito bene, perché devi aspettare sempre un'approvazione, una benedizione? Perché non ti basta l'aver fatto quello che dovevi fare? E guarda che se non ti basta l'aver fatto quello che dovevi e volevi fare, alla tua porta è accovacciato il peccato. Cioè, di nuovo il discorso di prima. Se non ti dai pace, diventi cattivo. Non se sei cattivo non avrai pace, perché i cattivi e i buoni possono avere o non avere pace. Non è un dato morale avere pace o non pace nella vita, ma è sicuro che se non ti dai pace, prima o poi diventi anche cattivo. Riesco un poco a spiegarmi? Sto facendo una traduzione con salto mortale doppio, nel senso che sto pigliando il linguaggio mitologico e leggendolo in termini novecenteschi. Ma attenzione, qui non è il peccato, non è la causa, il peccato è il sintomo. E se noi riuscissimo solo a capire questo, e questo è quello che Gesù verrà per ridirci. Ma è già scritto fin dalle origini del rapporto di Dio con Israele. Il peccato non è la causa di tutti i mali. Il peccato è il sintomo che ci mostra laddove la causa è il nostro non poter stare a volto alto con noi stessi, il nostro non aver fatto pace con la nostra stessa vita. È vero. Per 1500 anni queste due cose hanno coinciso, perché avendo solo un linguaggio religioso, come si poteva dire far pace con la propria vita? Con il linguaggio delle virtù, dei vizi, eccetera. Ma per esempio noi non lo diciamo più così. Noi parliamo in termini psicoanalitici, psicologici, con i modelli sociali, con modelli culturali. Noi usiamo totalmente altri modelli per dire far pace con la nostra vita. E abbiamo un mondo che è: come faccio pace con la mia vita? E poi abbiamo un mondo religioso dove ci sarebbe il peccato che non sappiamo più cos'è a quel punto, e che anzi è trasgredire delle norme. Chi ha stabilito le norme? La Chiesa. E queste norme hanno senso, ma qualcuna sì, tipo non uccidere, così ha abbastanza senso, altre molto meno. E quindi quelle che hanno senso, va bene, me ne faccio un problema. A norma di andare a messa tutte le domeniche, ma ci avrà poi questo senso così? Bah, sarà poi proprio un peccato grave? Ma no. Capite che cosa ci succede? Ma il problema è che è esattamente il contrario. Il peccato accovacciato alla tua porta vuol dire: se non fai pace con la tua vita, se non sei in grado di stare nella tua vita a volto alto, indipendentemente dalla benedizione ricevuta o no, dal fatto che ciò che hai fatto sia stato riconosciuto come buono, che è meglio, è più contento, ti dà più gioia, ma anche certe volte non accade, devi far pace lo stesso con la tua vita. Se non hai fatto pace con la tua vita, ti accadrà che cominci a entrare in una spirale in cui la violenza nutre la violenza, in cui il peccato nutre il peccato, in cui la guerra che fai a te stesso per essere nutrita continue energie, e più metti energia a lottare con te stesso, e più massacri te e gli altri, no? È come quando si racconta una piccola bugia, che poi dopo qualcuno sta per sgamarti, e allora ne devi raccontare una leggermente più grossa per parare la prima, e in capo a pochissimo hai costruito un castello pazzesco, no? In cui poi non sai più come uscirne, perché per uscirne dovresti ammettere di aver fatto un casino, no? E quindi uno poi alla fine sostiene a sprombattuto delle cavolate pazzesche, no? Perché la catena è quella, no? Il peccato è accavocciato alla tua porta, no? Perché tu racconti una piccola balla a te stesso su te stesso a un certo punto della tua vita, non hai il coraggio di fare la verità, poi per reggere quella balla lì che ti dà inquietudine devi metterci una balla un po' più grossa e fare un altro spostamento, e poi devi fare un ulteriore spostamento, poi devi negare la verità sempre di più, e alla fine ti trovi che ti sei confuso e non sai perché. Vado un po' verso la fine perché oggi la lunga premessa ci ha portato via un po' di tempo. Verso di te e il suo istinto, ma tu dominalo. Leggiamo con attenzione questo versetto. Verso di te è l'istinto del peccato, ma tu dominalo. Il male è diffusivo di se stesso e c'ha piacere a allargarsi, ma è a noi dominarlo, compiere atti a volto aperto, fare verità. Allora, Caino invece mette la toppa peggiore del buco, dice ad Abele andiamo in campagna e lo uccide. Il peccato ha covacciato la sua porta, l'ha avuta vinta. Inquieto, non avendo il coraggio di tenere il volto alzato, trova come soluzione di fare una cosa ancora peggio, che così è ancora più maledetto. E qui con un buon motivo. Riesco a farvi vedere la sequenza? Dov'è Abele tuo fratello? Cioè, qual è la via facile che Caino sceglie? È la via della riduzione della complessità. Siamo in due. Lui lo percepisco come meglio di me. Se lo elimino, rimango da solo. Allora, guardate che la riduzione è la nostra via facile, è la grande tentazione. Qui potrei, credo, parlare per circa mezz'ora, perché di sti tempi mi sta molto a cuore questa faccenda. Ma guardate, a 360 gradi, in politica, in economia, ecclesialmente, nelle vite personali, di rapporto, la riduzione è sempre la via facile. Uno ha l'impressione che se adesso semplifico un po', pago un prezzo minore, perché è faticoso, no? Pigliare sul serio tutta la realtà. Beh, insomma, mi faccio un piccolo sconto. E lì comincia una valanga. Immediatamente questo piccolo sconto comincia a richiedere l'esigenza di una negazione degli altri. L'esito di tutta questa operazione, la collaborazione all'opera di Dio, partorendo un figlio, la complessità, allevatori, agricoltori, l'inquietudine di fronte al mondo che non funziona, l'ambiguità della storia e la necessità di fare la propria battaglia, di diventare grandi a volto aperto, la scelta della menzogna e della riduzione come scorciatoia, l'esito di tutta questa questione da parte di Dio non è né un giudizio né una condanna. Quello stesso Dio che pochi capitoli prima ha maledetto duramente, non dice te fetente, ma dice dov'è tuo fratello Abele? L'esito è una domanda. Il soggetto non è più Dio, il soggetto della scrittura è Dio nei primi tre capitoli, basta. Dal quarto in poi è lui il soggetto reale, ma come dire, il territorio raccontato non è il suo, è il nostro. Non è un trattato su Dio, è una storia della salvezza, cioè ci racconta di noi. E dunque Dio pone una domanda, ed è la domanda anti-riduzionismi. Dov'è tuo fratello Abele? Dov'è l'altro pezzo? E la risposta di Caino, stracitata, è: sono forse io il guardiano di mio fratello, non vuol dire che i fratelli si devono tenere sempre per mano, queste robe melense. No, la risposta di Caino è: io non sono complesso, non ho bisogno dell'altro pezzo. Cosa c'entra l'altro pezzo con me? Ed è la grande menzogna. Non ho bisogno degli altri pezzi. Io rispondo della mia coscienza. Guardate che in questo siamo tutti Caino. Non lo diremo così perché la citazione ci fa troppa impressione, quindi non diremo mai cosa c'entro io. Ma no, la nostra grande tentazione nella storia è sempre quella di, noi diremmo, pensare a noi. Punto. Non pensare il noi. Tutte le volte che poi ci riusciamo, per caso, per decisione, per bontà, per Spirito Santo, a pensare le cose in termini collettivi, per il bene di tutti, in genere siamo strafelici. Quando accade socialmente sono tempi creativi, quando accade personalmente sono quelle volte in cui poi ti senti proprio bene, no? Perché se tu riesci a non pensare solo al tuo ombelico, ti deprimi meno. E alla fine poi te ne viene anche un bene, no? Ma non era quello su cui eri concentrato, perché la pace di te ti arriva da altrove, come un dono. Ma questa roba ci fa fatica in un modo pazzesco. Io, no? Io penso sempre a me. L'esperienza tipica è l'innamoramento, no? L'innamoramento è il dato biologico ormonale in cui noi non possiamo pensare noi, perché uno è proprio costretto dai suoi ormoni a pensare l'altro, no? E dunque tutti dicono: ah, però quando uno è innamorato, sì, dolori, strazi, cose, però uno poi ha questa energia, no? Si sente così, cioè è un tempo così creativo, così bello, no? E tutti abbiamo il rimpianto dei tempi di innamoramento, anche quando, anche di fronte ad amori consolidati, ogni tanto ci viene quella piccola nostalgia di quando uno gli batteva il cuore, no? E vorremmo ricreare. Certo, no? Perché quando tu sei innamorato, proprio psichicamente, dal punto di vista degli ormoni, eccetera, eccetera, sei costretto a pensare l'altro, da cui dipendi. Non puoi dire non ho bisogno dell'altro. Non lo puoi dire, proprio è più forte di te. E alla fine te ne viene comunque un bene, pure in mezzo a strazi, dolori e lacrime, cioè in mezzo a mille fatiche. Ma alla fine sei vivo, sei vitale, abiti la tua vita. Sei a fronte alta. Il Signore dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Cioè Dio dice, Dio non è insensibile alla ragione dei poveri, Dio si mette da una parte, da una è sempre la stessa, dalla parte dei poveri, cioè dalla parte di chi subisce violenza, non si mette mai dalla parte di chi ottiene risultati per via di riduzione, per scorciatoie. Ma guardate, lo fa anche con noi, non basta essere cattolici, credenti, eccetera, per avere Dio dalla propria parte, eh? Lo fa anche con noi. Ogni volta nella nostra vita che ci mettiamo dalla parte delle scorciatoie, Dio è dall'altra parte, non è dalla nostra. Anche quando lo facciamo per motivi religiosi. Dico solo più due cose perché sta veramente diventando tardi. Allora, la prima è questa. È molto bella la sovrabbondanza dell'attenzione di Dio, perché Caino dice troppo. E beh, però adesso, cioè, io vado e chiunque mi potrà uccidere, è troppo grande la mia colpa perché io possa essere perdonato. E in questo Dio riconosce che anche Caino è una vittima di se stesso e si mette dalla sua parte. Gli fece un segno perché nessuno possa ucciderlo. Perché Dio sta sempre dalla parte delle vittime. Dalla nostra quando siamo vittime di noi stessi, ma sta dalla nostra parte vittima, non dalla nostra parte onnipotente. Bene, si potrebbero dire molte altre cose. La conclusione è che si costruiscono le città. Caino costruì una città e la chiamò Enoch, e poi la discendenza di Caino si pluralizza ulteriormente, e cioè Caino ha provato a ridurre, Dio si è messo dalla parte degli sconfitti, ma alla fine della fiera Caino non ha avuto ragione, ha avuto ragione Dio. Ha ricostruito una pluralità, ha ovviato alla riduzione. Era rimasto da solo, bene, facciamo una città e poi facciamo pure i flautisti, oltre che gli allevatori e gli agricoltori, pure i flautisti, i fabbri e tutti quegli altri. Più complesso di prima, cioè la riduzione non paga, è solo apparente. Allora, mi pare che questo è l'orizzonte in cui la scrittura ci situa di fronte alla pluralità delle nostre appartenenze e allo stare, all'abitare un tempo della storia che è ambiguo. L'ambiguità non è un peccato né una malattia da guarire, l'ambiguità della storia è la sua ricchezza. Che la storia sia plurale e ambigua è la benedizione, è quella la benedizione. Non è dividere il mondo in buoni e cattivi, che è la benedizione, ma che ci siano suonatori di flauti e di cetre, fabbri, agricoltori, città, pastori. Questa è la benedizione. È nell'ambiguità della storia che c'è la benedizione, non nella soluzione.